Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui come sempre vi sarà la poco invidiabile classifica. Prima che qualcuno ce lo scriva, siamo in esterna, come si capisce forse un po' dall'audio, però questo non vuol dire che non faremo anche la poco invidiabile classifica. Poi parleremo dei dati non esaltanti che sono arrivati oggi proprio in tema di produzione industriale e fatturato dell'industria. Già abbiamo commentato nei giorni scorsi i dati, anche qui non esaltanti, negativi, di Francia, di Germania e Spagna, e l'Italia ha avuto un calo nel mese di marzo della produzione industriale intorno al 3,5%, anche in parte dovuto al rallentamento dei paesi dove noi esportiamo. Ma poi vi arriveremo, perché sostanzialmente vanno particolarmente negativi i beni strumentali, i beni intermedi, leggermente meglio i beni di consumo. Di questo parleremo appunto al netto della poco invidiabile classifica. Il numero come sempre per gli SMS resta 349-238-6666, poi c'è la diretta chiaramente non su Facebook oggi e YouTube, non c'è la diretta video, c'è invece la diretta sul canale 246 del digitale terrestre. E allora andiamo intanto, come sempre, con le notizie in breve, partendo come sempre poi dai mercati finanziari. Allora, mercati finanziari che sono oggi positivi, devo dire, ma questa volta anche Milano, che aveva fatto in alcune sedute eccezione nelle scorse giornate. Milano guadagna lo 0,70%, poi c'è Parigi che guadagna lo 0,30%, Francoforte guadagna lo 0,40%, Londra più 0,70%, Dow Jones più 0,17%, Nasdaq invece meno 0,20%, Standard & Poor's sostanzialmente invariato oggi. Per quello che riguarda poi i temi e i singoli anche titoli, segnalo che ci sono dei rialzi anche significativi oggi a Milano. C'è stata, perché le borse sono ben intonate, anche se non con grandi rialzi, perché oggi nel leggere le minute, come si dice in gergo, cioè tutti i verbali, potremmo dire, della riunione della Banca Centrale Europea dello scorso 11 aprile, si legge che i membri del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea hanno ritenuto plausibile un taglio dei tassi già a giugno, se i dati sull'inflazione confermeranno le prospettive indicate già a marzo. E poi però ci sono anche altri punti. Per alcuni governatori esistono addirittura dei rischi di arrivare a un'inflazione anche troppo bassa, cioè quello che abbiamo spesso detto: la Banca Centrale Europea, anche la Federal Reserve, ma mi occupo della BCE, ha iniziato a alzare i tassi in ritardo, continuando a dire per mesi che l'inflazione era temporanea. E se tu inizi a frenare in ritardo, ti tocca frenare di più se devi rispettare uno stop. Ora, quello che noi abbiamo sempre detto: attenzione a non frenare in maniera così, visto che sei partito in ritardo, a non frenare in maniera così brusca da far spegnere proprio il motore della macchina, ossia ad alzare i tassi di interesse così tanto che non solo ti fermi e poi porti l'inflazione dove avresti voluto, ma blocchi l'economia e magari l'inflazione va anche sotto. Questo è un timore. Magari l'inflazione va anche sotto l'obiettivo del 2%, cioè cala fin troppo, ma nel frattempo hai bloccato l'economia. Questo è un timore che è stato avanzato da alcuni, come si legge appunto oggi sulle minute, da alcuni membri della Banca Centrale Europea. I titoli di Asorin, allora è migliore perché ha dato conti migliori delle attese, sono tutti i titoli che si sono mossi sui conti, quindi del trimestre. Di Asorin più 5,23%, Enel più 3,30%, Leonardo invece gode di un giudizio positivo di UBS dopo la conclusione della cessione di VAS a Fincantieri, e il titolo se ne avvantaggia, più 3,1%, Nexi più 2,90% da questo punto di vista, e come Pirelli, Mediobanca più 2,70%, Prismian più 2,37%. Mediobanca ha pubblicato, e anche Pirelli hanno pubblicato i conti, 946 milioni di utile nei primi 9 mesi dell'esercizio, più 9%, e a 2,6 miliardi il fatturato, e l'utile appunto più 20% a 946 milioni. Mediobanca prevede un dividendo in crescita a doppia cifra, e lo stesso Alberto Nagel ha detto: siamo molto soddisfatti, cresciamo più del previsto, remuneremo i soci, ci aspettavamo un incremento tra il 10 e il 15% dell'utile, siamo arrivati al 20%, è arrivato un contributo da tutti i soci, riferimento in questo caso al Consiglio di Amministrazione delle Generali, di cui Mediobanca è l'azionista di riferimento, il CDA di Generali lavora bene, mi pare che tutti gli azionisti e i consiglieri contribuiscono nel modo migliore affinché Generali possa continuare a fare i risultati che fa. E poi Nagra ha detto: sì, il consolidamento bancario va bene, ma è molto più difficile attuarlo nel concreto. E vista poi tutto lo scontro sul controllo delle Generali, ricorderete un anno fa, Nagel ha detto: Generali per noi resta un investimento molto molto profittevole. Questi titoli che vanno bene, poi chiaramente come sempre c'è anche chi cala, e allora andiamo su, oggi devo dire i cali sono molto molto contenuti: Brunello Cucinelli meno 1,1, come Ferrari, Campari meno 0,60, Azimut meno 0,16%. Voglio citare però invece tra chi va bene, oltre a Pirelli più 2,80, Mediobanca più 2,70, anche Prismian più 2,40, Mediolanum più 2,20, Amplifon più 2, Terna più 1,60%. Gli altri mercati, come diciamo in questi casi, allora per quello che riguarda petrolio e sostanzialmente anche gas. Allora, il petrolio da questo punto di vista oggi è relativamente in calo, e questa, il gas, scusatemi, oggi è in calo di nuovo da Amsterdam, 30 euro al megawattora, un anno fa quotava 53 euro al megawattora. Invece per quello che riguarda il petrolio, la buona notizia è che c'è un calo nella rete dei carburanti. Il petrolio nella rete, il calo è stato registrato ieri dalla staffetta petrolifera, quindi relativo alla giornata di ieri, mentre il petrolio è poco mosso ma leggermente in rialzo, mezzo punto percentuale in più il Brent a 84,34 e mezzo punto anche il WTI a 79,79. Per quello che riguarda invece i carburanti, dicevo ribassi anche ieri, benzina self service a 1,907 al litro e gasolio a 1,767 al litro. Questo per quello che ha a che fare col mercato dell'energia. Andiamo invece alle altre notizie in breve anche oggi. Al PUN, mi chiedete al 349-238-6666, sì, il PUN è, guardate, si è avvicinato un po', però siamo a 82, il prezzo dell'energia sul mercato libero si è avvicinato un po', dicevo, ma siamo a 82 euro al megawattora, un anno fa eravamo a 127 euro al megawattora, quindi resta ancora un certo scarto. Per quello che riguarda sempre i temi dell'energia, il ministro Pichetto Frattini ha detto che ci sono nel terzo bando della misura PNRR, ci sono fondi per, e sono stati ammessi 132 progetti ammessi a finanziamento per la produzione di impianti a biometano nuovi o riconvertiti. E quindi con una capacità di 58.000 standard metri cubi ora, è un percorso ambizioso, lungo. L'apertura del quarto e quinto bando sono già state previste per il 3 giugno e il 18 novembre. Ancora sempre sul tema dell'energia, io ho avuto già modo di polemizzare, ma non per la decisione con la neopresidente della regione Sardegna, ma per i tempi. Cioè, va benissimo fare la mappatura del fotovoltaico e dell'eolico, scusatemi, in Sardegna, però fotovoltaico eolico, non ci puoi mettere 18 mesi per sapere quali aree, in quali aree potrai, a partire soprattutto la parte eolica, potrai fare installazioni per energia prodotta dal vento. Va benissimo la mappatura, nessuno dice di no, anzi 18 mesi non sono un tempo concepibile per un investimento. Lo dico perché oggi la presidente della regione Sardegna, appunto, e mi riferisco a Alessandra Todde, ha detto che la Sardegna lavora per la transizione energetica e vuole arrivare allo stop alle fonti, alle fonti fossili entro il 2040. Allora, d'accordissimo anche su questo, se vuoi arrivarci nel 2040 allo stop alle fonti fossili devi muoverti per tempo per avere le fonti alternative, che in Sardegna oserei dire, più che puntare sull'idrico, non è che non ci siano centrali idriche in Sardegna, dovrebbero puntare sul solare e anche, visto che è un'isola insomma abbastanza ventosa, anche sull'eolico, nel massimo rispetto dell'ambiente, del paesaggio, però fate questa mappatura e poi andiamo avanti. E visto che parliamo di transizione energetica, di non utilizzo delle fonti fossili, vale la pena ricordare che l'Italia non solo è largamente la prima in Europa per riciclo, diamo 30 punti alla media europea, ne diamo 30 alla Germania, 20 anche agli obiettivi europei, siamo al 77% di riciclo, con picchi in alcuni comuni dell'87, in alcune municipalizzate, in alcuni comuni dell'85-87%. Ma oggi è emerso che siamo i primi fra i grandi paesi europei per la cosiddetta economia circolare. Sono stati usati gli indicatori oggi della Commissione Europea, noi siamo risultati nel sesto rapporto sulla Circular Economy Network, primi con 45 punti, poi segue la Germania con 38, la Francia con 30, Polonia e Spagna 26, anche se stiamo leggermente perdendo terreno. Cos'è l'economia circolare? È l'economia, per esempio, del riciclo, per esempio del riuso, e quella che, o per esempio anche dell'utilizzo degli oli esausti e quant'altro, cioè tutto ciò che è già stato prodotto e che andrebbe sostanzialmente buttato via, non dico in discarica, ma buttato via, e tu lo rimetti, ecco perché si parla di circolarità nell'economia, lo rimetti. Qual è il vantaggio? Che tu hai già emesso CO2 per produrre quel bene, appunto, che sia quello che utilizziamo per il riciclo o i materiali che vengono usati per i biocarburanti, l'hai già emessa la CO2, quindi riutilizzarlo ti permette complessivamente di non utilizzare altri carburanti fossili e quindi di ridurre quel tipo di CO2, ma se vogliamo anche di abbattere l'emissione, chiamiamola così, unitaria di CO2 che viene spalmata su un tempo più lungo. Andiamo sulle notizie di carattere economico, ma di carattere internazionale. Nel Regno Unito il PIL a marzo ha fatto più 0,4%, che è meglio delle stime e soprattutto del primo dato che segnava uno 0,2%, e porta la Gran Bretagna fuori dalla recessione tecnica, perché la Gran Bretagna, non c'è solo la Germania, anche la Gran Bretagna aveva avuto il segno meno per due trimestri di fila, quindi entrando in quella che si chiama recessione tecnica. Il dato di oggi sul primo trimestre certifica un più 0,6 contro il più 0,4 stimato, quindi 0,2 tendenziale, 0,6 congiunturale, e tecnicamente appunto porta la Gran Bretagna fuori dalla recessione. Del taglio dei tassi a giugno ho già detto che emerge dalle minute, così dai verbali dell'ultima riunione dell'11 aprile della Banca Centrale europea, il commissario europeo Gentiloni ha, a proposito di transizione energetica, ha ricordato che per la transizione energetica serviranno 620 miliardi di euro all'anno, ogni anno, da qui al 2030. Ecco perché c'è, ha ricordato Gentiloni, una grande discussione nell'Unione Europea, in primis su quella che si chiama Capital Markets Union, sull'unione del mercato dei capitali, e su come può essere rafforzato il mercato dei capitali europeo, perché sappiamo che molti preferiscono investire in altri mercati finanziari a partire dagli Stati Uniti. E poi Gentiloni ha chiesto nuovi strumenti comuni in Unione Europea già dal prossimo anno, e ricordo quello che ci ha detto l'ex ministro Giovannini due giorni fa, in quanto numero uno dell'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, che visti i costi della transizione è impensabile, se vogliamo farla questa transizione. Poi meglio modificare, secondo me, alcune deadline, alcuni così appuntamenti, il 2035 solo l'auto elettrica. Queste sono modifiche che a mio avviso vanno fatte in maniera realistica e non dogmatica, però è ovvio che si va verso quella transizione, è ovvio che si vuole arrivare a sempre meno dipendenza dalle fonti fossili. È ovvio che questo permetterà anche una minor dipendenza di carattere geopolitico, se riusciamo anche a costruire in Europa i pannelli solari, non solo in Cina e quant'altro. Però quello che diceva l'ex ministro, attenzione, è impensabile che tutto il costo della transizione, perché qualunque transizione costa, venga caricato sui privati, intesi come imprese o famiglie. Per cui tu, se veramente vuoi fare questa transizione, devi caricarla anche su denaro pubblico, e vista la differente situazione anche dei vari paesi europei, se no la transizione la fanno solo alcuni, non altri, l'strumento migliore sarebbero fondi europei. Ecco perché, anche se Gentiloni ha detto non è che manchi spazio in Italia per investimenti in conti pubblici, però Gentiloni ha detto che bisogna fare strumenti comuni, avere strumenti comuni in Unione Europea già dal prossimo anno. Italia, allora, si è chiuso il BTP Valore, ha avuto una raccolta di oltre 11 miliardi, ha avuto un andamento meno così da boom rispetto agli altri BTP. Anche perché il rendimento era sotto il 4%, del 3,35% dal primo al terzo anno, e del 3,90% dal quarto al sesto anno, e un premio finale dello 0,8% del capitale investito. Comunque ha raccolto oltre 11 miliardi. Invece, a proposito del costo del denaro, la Banca d'Italia oggi ha fatto sapere che, mentre aspettiamo il primo taglio della Banca Centrale Europea, i tassi praticati sui mutui stanno già iniziando leggermente a calare, perché si sono collocati in media a marzo i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, e comprensive anche delle spese accessorie, e quindi il famoso TAEG, che tutti quelli che hanno un mutuo, a maggior ragione se c'è una variabile, conoscono, anche quelli che c'hanno fisso, dicevo, il tasso medio si è collocato al 4,21% contro il 4,31% febbraio. Anche le nuove erogazioni di credito al consumo hanno un tasso al 10,60%, in questo caso solo leggermente in calo. E poi alcune dichiarazioni. Il ministro Tajani ha detto di essere perplesso sulla retroattività del superbonus. Ne abbiamo parlato due giorni fa, la proposta, cioè la scelta di Giorgetti. Il ministro ha detto: io devo difendere gli interessi dell'Italia. L'ANCE, l'associazione dei costruttori italiani, abbiamo avuto ospite la presidente Brancaccio due giorni fa, ha detto, sulla base delle dichiarazioni di Giorgetti in Parlamento, secondo cui l'emendamento che spalma a 10 anni i crediti già asseverati per i superbonus, dicevo, punta a recuperare almeno 2,4 miliardi nel periodo 2025-2026. Se questa è la cifra che il governo punta a recuperare, cioè a non dover tirar fuori subito ma spalmarla, beh, dice l'ANCE, vuol dire che stiamo parlando di almeno 16 miliardi di euro di lavori attualmente in corso. E il governo però ha confermato, lo dico a chi mi sta scrivendo, che il provvedimento riguarderà solo l'anno, le spese sostenute nell'anno fiscale vigente, nell'esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore del decreto. Quindi, per farla breve, solo nel 2000, riguardano solo il 2000, dal 2024 in poi. Allora, adesso apro una leggerissima, non è una polemica in realtà. Il Sole 24 Ore ha condotto e ha pubblicato un'indagine condotta dall'Osservatorio Recovery Plan di Fondazione Promo PA e Università Tor Vergata. E come leggete sul Sole, in questo rapporto l'oggetto del rapporto era il PNRR, lo stato di avanzamento del PNRR. E veniva scritto chiaramente che finora è stato raggiunto solo il 28% degli obiettivi, dei 39 obiettivi del PNRR da centrare entro il mese di giugno, quelli legati alla sesta rata che deve arrivarci da 9,2 miliardi. E per il restante 72% delle misure, in gran parte investimenti, c'è da attendersi un'accelerazione con l'avvicinarsi della scadenza. Perché si va avanti soprattutto sulle riforme, ma non sulla spesa. E l'articolo è molto interessante, appunto lo studio è molto dettagliato. Ora, il ministro Fitto ha detto: spiace leggere notizie sul raggiungimento ad oggi di solo il 28% degli obiettivi. È evidente che questo dato non corrisponde in alcun modo al reale avanzamento del conseguimento degli obiettivi della sesta rata. Si tratta di una percentuale priva di fondamento tecnico, facilmente smentibile con la semplice lettura delle informazioni contenute nello stesso articolo, superata dal decreto PNRR già convertito in legge, che consente all'Italia di raggiungere gli obiettivi programmati. Sono sereno e fiducioso che i fatti smentiranno i processi alle intenzioni ed ipotesi che risultano infondate. Guardi, io lo dico con massimo rispetto al ministro Fitto, ma c'è un modo molto molto ancora più chiaro, meno prolisso, per dire: no, guardate i dati che avete pubblicato su Sole 24 Ore assieme all'Osservatorio Recovery Plan della Fondazione Promo PA e Università Tor Vergata non sono corrispondenti al vero. L'esercizio migliore è mettere in trasparenza, cosa che stiamo ancora attendendo, come ha spiegato l'osservatorio che delle volte ospitiamo, mettere in totale trasparenza e caricare tutto lo stato di avanzamento delle riforme da un lato, dei progetti dall'altro. Quindi si è bandita la gara, è stata aggiudicata la gara, sono partiti i lavori, i lavori partiranno nel 2025, a fine 2024. Questa sarebbe la... Così la smettiamo di avere osservatori che cercano di capire con pochi elementi, va detto. Non penso sia difficilissimo. Si metta, chiaramente, non so, a valere dal 31 marzo, se è l'ultimo dato disponibile, quando è, e si dica: guarda, questi sono i progetti, lì siamo a questo, lì siamo a questo, lì siamo a questo, lì siamo a questo. Le riforme è più facile perché le vediamo poi, le riforme hanno una loro visibilità, ovviamente, non fai le riforme di nascosto, è notte tempo. I progetti è lì che abbiamo più difficoltà a capire a che punto siamo dell'opera. Ripeto, tutti immaginiamo che poi ci sarà un'accelerazione nei prossimi due anni, perché da parte, quando spendi soldi e dopo che hai bandito la gara, anzi fatto il progetto, è passato ed è stato approvato, è rientrato in quelli della riformulazione del governo, a quel punto puoi bandire la gara, aggiudichi la gara e a quel punto inizi a spendere, avvii i lavori. Lo capisco anch'io, sperando che tutti questi lavori poi necessitino solo di due anni, perché al 30 giugno devono essere finiti. Però perché non mettere tutto quanto online? Così noi possiamo attingere il cittadino, visto che sono soldi dell'Unione Europea e in parte a prestito 120 miliardi, in parte a fondo perduto 80 miliardi, visto che dovremo ridarli, mi sembra corretto anche nei confronti dell'informazione da dare ai cittadini. Allora, poi una notizia che riguarda chi dà in locazione le case, gli affitti in locazione. La cedolare secca degli affitti brevi al 26%, lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. La prima o unica abitazione affittata, lì resta l'aliquota al 21%. Però è importante dirlo. E visto che parliamo di locazione, è interessante notare che cosa oggi ha scoperto il sito che ha lavorato su quella che si chiama Average Daily Rate, la tariffa media giornaliera calcolata per un albergo a Milano su una camera doppia con colazione inclusa. Nel 2023 l'aumento medio è stato, altro che l'inflazione a 4-5, del 17,5% sul 2022, con una quota media di 150 euro, che è seconda solo a Venezia con i suoi 200 euro, più 16% anche Venezia 2023 sul 2022, l'analisi dell'agenzia Albergatore Pro, e i suoi modelli previsionali prospettano un'ulteriore crescita anche quest'anno. Per quello che riguarda a Milano un po' più bassa, anche perché non so quanto potranno continuare a crescere, non è più un 17%, ma a Milano si segnerà un più 8-9% con 163 euro in media, poi a Firenze un più 9 con 144, Roma più 11 con 186 euro in media per una camera doppia con colazione inclusa, Bologna 99 euro più 16% e Napoli 96 euro più 12%. E qui non stiamo parlando del lusso, lo dico chiaramente, anche perché lo dicono le cifre che ho citato. Nel segmento lusso invece la tariffa giornaliera più economica disponibile supera mediamente i 1000 euro a notte, ma ci sono sempre a Milano in 10 strutture picchi di 1700 euro in media a notte. Adesso vorrei far ascoltare invece che cosa ha dichiarato, perché io sono sempre stato contro gli autovelox selvaggi, ci mancherebbe, ma non ho mai amato Fleximen, quelli che iniziano a farsi giustizia da solo, anche perché purtroppo dobbiamo commentare ogni anno gravi incidenti mortali sulle strade. Gli autovelox sono un importante elemento, diciamo, di dissuasione, però vanno anche regolamentate, non possono diventare solo uno strumento per far cassa da parte dei comuni. Avete visto che hanno annullato la multa a uno che aveva superato di 2 km all'ora, ma al di là di questo, perché lo dico? Perché in questo momento c'è però il caos, e come ha dichiarato oggi a 24 mattino con Simone Spezia, il componente del coordinamento sicurezza stradale urbana dell'ANCI, dei comuni italiani, che è il da questo punto di vista è anche il comandante della polizia locale di Verona, lui si chiama Luigi Altamura. Che cosa ha detto? Ha detto: guardate, già una decina di comuni hanno spento gli autovelox, se il Ministero dei Trasporti, quindi il Ministro Salvini, non ci manda delle linee guida sull'omologazione degli autovelox, qui rischiamo il completo caos. Vorrei far ascoltare questo passaggio per poi andare su meteo e poi torniamo con la poco invidiabile classifica.
Questa ordinanza della Cassazione sicuramente è un punto di non ritorno. Non ci sono strumenti omologati in Italia, ma questo problema deriva da mancanze gravissime da parte del Ministero dei Trasporti, che deve risolvere il problema. Il fatto che qualche amministrazione abbia già deciso lo spegnimento della sua autonomia, credo che sia un gravissimo errore. E credo anche che se un sindaco decide questo, dovrà fare poi i conti anche con la propria coscienza rispetto a un aumento di incidenti stradali che potrebbero avvenire. In questo momento noi stiamo monitorando il territorio nazionale, sono meno di 10 i comuni in tutta Italia che hanno deciso di sospendere la verbalizzazione rispetto all'autovelox, però io ricordo che il tema dell'approvazione
mi scusi Altamura, pensavo che Pordenone fosse un unicum, e quindi mi sta dicendo che sono una decina addirittura i comuni?
Noi stiamo monitorando le notizie di agenzia, noi sappiamo per certo che oltre a Pordenone c'è un altro altro capoluogo di provincia, che è Pesaro, c'è Fano, c'è un altro comune della provincia sempre di Pordenone, per cui diciamo che ci sono decisioni in atto che secondo noi non sono corrette. Il fatto di dire che c'è un danno erariale nel momento in cui ci sarà un ricorso e perderai quel ricorso, io credo che non sia corretto.
Così appunto il comandante dei Vigili di Verona, in quanto nel suo ruolo anche che ha nei comuni italiani, ho già detto, qualcuno mi dice ma l'audio, ho già detto che siamo in esterna, qualcuno dice ma dove, siamo in Confindustria Venezia, quindi ringraziamo anche Confindustria Venezia per la disponibilità che ci ha dato. Andiamo sul traffico e poi invece partiamo con la poco invidiabile classifica 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia. La classifica della settimana.
Allora iniziamo con la poco invidiabile classifica della settimana e come sempre in questi casi partiamo bassi. Devo dire oggi la classifica, delle volte succede, la classifica è molto concentrata sui giovani, sulle mamme, sulla scuola e quant'altro. Partiamo bassi, dicevo. Allora, al quinto posto abbiamo due casi, oserei dire diametralmente opposti, non perché siano simili, ma proprio sull'atteggiamento. Poi ci sono i vari organi preposti a... però parto dal primo caso. Alcuni di voi ricorderanno quando noi in più occasioni abbiamo parlato della necessità, a mio avviso, di avere anche un riconoscimento negli stipendi, soprattutto del pubblico impiego, e quindi insegnanti, infermieri, carabinieri, poliziotti, del diverso costo della vita, con buona pace dei sindacati. Perché lo dico? Perché è inutile immaginare che in Italia, da nord a sud e da grande centro urbano a piccolo centro, magari in provincia, la vita costi uguale. Ho anche lanciato l'idea, visto che l'Economist da anni usa il famoso indice MEC per capire qual è il potere d'acquisto nei vari paesi, ho detto ma perché non utilizziamo il costo della tazzina del caffè, visto che in Italia ci sono non mi ricordo più quante migliaia di, mi sembra 23.000 bar per il caffè, sono diffusi in maniera capillare, variano il prezzo giustamente perché devono stare dietro la clientela, che siano in centro storico con i turisti o in periferia, che siano al nord del paese o nelle aree metropolitane del nord oppure invece in piccoli centri del sud, che siano anche all'interno della stessa regione tra una grande area metropolitana e un piccolo centro, perché vediamo delle differenze enormi. Si va, come riportato da tutti gli istituti dell'associazione, dai 90 centesimi, 93 centesimi in alcune parti all'euro e 20, euro e 30 in altre. Perché lo dico? Perché l'opposizione, tu vuoi le gabbie salariali? No, io non voglio le gabbie salariali, non è un abbassamento verso il basso. Vorrei però che non ci fosse questa difficoltà nei professori e negli insegnanti di qualunque ordine e grado nel trasferirsi quando vincono i concorsi al nord, e la difficoltà è in primis di carattere economico, vale anche per i poliziotti, per tutti gli altri. Cioè vorrei che venisse, perché se no sarà sempre peggio, se no avrai sempre la richiesta appena possibile di trasferirti in un altro luogo. Uso l'esempio del professor Ivano a Pisa, che ha 49 anni e è originario di Caserta, ci tengo a dirlo perché non odio i luoghi comuni di qualunque genere, è originario di Caserta. Lui praticamente si sveglia, ha vinto la cattedra dopo 20 anni di supplenze, ha vinto la cattedra lo scorso ottobre alle medie e ha dovuto prendere servizio per forza. Dopo che aveva fatto anni di supplenza seguiti una prima fase di stabilizzazione alle elementari, dov'è che ha preso servizio? A Cortina d'Ampezzo. E tu dici beh, bello, a Cortina d'Ampezzo, figurati, così stai in mezzo alle Dolomiti, alla perda delle Dolomiti, respira aria buona, potrà anche permettersi di fare attività sportiva se ne ha voglia, insomma chi non vorrebbe vivere a Cortina? Ecco, lui no, chi non vorrebbe vivere a Cortina, chi per esempio ha uno stipendio pubblico che non viene in nessun modo, diciamo, integrato come avveniva una volta per gli insegnanti, in base al luogo dove va a insegnare, un paese disagevole in montagna o insomma niente. Non ha... Allora, cosa è successo? Che lui, quando ha vinto il concorso per insegnare ed è stato affidato gli è stato detto di prendere servizio nell'istituto onnicomprensivo Zardini di Cortina d'Ampezzo, da allora lui cosa fa? Si sveglia alle 4 di mattina perché ha preso casa a Marcon. Ora, per chi non è pratico dei luoghi, Marcon è nel veneziano, proprio provincia di Venezia, non è dietro l'angolo su Cortina, verso Cortina, a maggior ragione se poi pensiamo alla stagione turistica. Comunque, si sveglia alle 4 a Marcon, alle 5 parte per arrivare puntuale a scuola poco prima delle 8. E poi chiaramente non è che dorma a scuola, torna indietro e rifà lo stesso percorso. Quindi 280 km al giorno, 280 km al giorno per insegnare a Cortina. Qual è il motivo? Non gli piace Cortina, preferisce Marcon, niente contro Marcon, eh. Però no, il motivo è che gli appartamenti che gli hanno offerto avrebbero avuto un affitto tra tra i 1200 e i 1500 euro. E lui guadagna 1650 euro al mese, che già sono pochi secondo me per un insegnante in generale, anche io su questo sono molto netto, per il ruolo che hanno gli insegnanti quando fanno, e spesso lo fanno bene, il loro lavoro, e per l'importanza che hanno nell'ipotecare il futuro dei nostri figli, se lo fanno bene o se lo fanno male. Beh, 1650 euro sono niente. Detto questo, sono ancora meno di niente, meno di zero, quando tu devi vivere a Cortina, perché cosa vuoi che uno prenda una casa, ma anche avesse trovato la forchetta più bassa, come si direbbe, a 1200 euro, poi con 450 euro cosa faceva a Cortina? No, dico, campava così. Infatti lui si trasferisce a Marcon. Adesso è riuscito a trovare una soluzione provvisoria, cioè ha trovato una camera all'interno di un appartamento a Calalzo, che per chi conosce la zona è sicuramente più vicina, ma solo fino al 15 giugno dovrà andarsene, perché poi arriveranno i turisti. E dice lui stesso, rispetto ad altre categorie, noi insegnanti non abbiamo alcuna agevolazione sull'affitto di alloggi. È vero che ci hanno equiparato alla pubblica amministrazione come militari, ma almeno loro hanno, delle volte, non sempre, ma hanno in parte le caserme dove dormire. E poi prima chi lavorava in zone disagiate come le piccole isole o la montagna veniva pagato di più. E se la situazione non si sblocca dovrei tornare a Marcon, ma sarebbe un dispiacere lasciare i miei studenti. Loro mi rispettano, io ci sono affezionato, e dare una continuità alla didattica, dice sempre lui, lo voglio citare perché è un esempio di un virtuosismo, Ivano a Pisa, 49 anni, dare continuità alla didattica è fondamentale per la crescita dei ragazzi. Pensate alla vita che fa questo per non far saltare la didattica, che questo è già un esempio virtuoso, andrebbe premiato dal ministero, non so in che modo, ma andrebbe premiato per non far saltare la didattica ai ragazzi. Dunque, anche chi fa 24 mattine si sveglia alle 4 mattine. Sì, è verissimo, Simone Spezia, i tecnici, gli assistenti, tutti quelli che partecipano, ma anche chi fa il GR di Radio 24, il primo turno alle 5.30. Io non sto dicendo che non ci siano lavoratori che si svegliano presto la mattina o che finiscono tardi la sera, perché abbiamo anche i GR notturni, se lei vuole fare l'esempio di Radio 24. Il problema è che questa è un'azienda privata e quindi puoi anche avere dei margini più alti, non hai il contratto nazionale, ok? E in secondo luogo, che è vero che ti svegli presto, ma poi rispetti l'orario di lavoro. Lui in realtà, oltre al suo orario di lavoro, deve caricarsi altre due ore mal contate e comunque altri 130 km. Vabbè, ma comunque, questo era il caso virtuoso, perché ogni tanto partiamo con dei casi virtuosi. Per non buttarci troppo giù, vorrei capire che... diciamo, non mi sembrano separati dalla nascita, come si dice con una battuta, i due colleghi, come si dovrebbero chiamare, appunto, uno, anzi sono colleghi perché tutti e due sono insegnanti, quindi niente a dire che siano colleghi, però c'è noto una certa differenza, così non sto parlando, lo dico prima visto che fa l'avvocato, non sto parlando degli estremi per una sanzione o per un richiamo, questo se lo vedrà poi il dipartimento e il provveditorato. Però noto, e questo lo posso notare visto che gli insegnanti sono pagati con denaro pubblico, noto una diversa tensione morale sull'effetto che può avere il tuo ruolo, o meglio sul tuo ruolo e l'effetto che ha sugli studenti, tra il, appunto, l'insegnante che ho appena citato, Ivano a Pisa, e un altro insegnante che si chiama Jean-Pascal Marcacci. Perché noto una diversa tensione morale? Perché da un lato Jean-Pascal Marcacci è docente di diritto, infatti anche avvocato, all'IIS Rosa Luxemburg di Bologna. Ok, bene, è tuttavia assente da scuola dallo scorso gennaio per un infortunio, quindi manca, non riesce a garantire la continuità ai suoi studenti, la continuità che spinge moralmente, eticamente, il Ivano a Pisa a svegliarsi ogni mattina alle 4. Lui non la riesce a garantire, non per colpa sua, perché si è rotto, si era procurato un infortunio a scuola, come ha raccontato, a gennaio si è rotto tre costole e ha avuto di conseguenza un aggravamento della sua situazione lombare e cervicale, e sta facendo delle terapie riabilitative da 3 mesi. Dici, perché ne parli allora? Perché durante queste terapie riabilitative, di cui nessuno dubita, personalmente, ahimè, anch'io una volta mi sono rotto 2 costole, non ho fatto nessuna terapia riabilitativa, sono venuto in onda, ma evidentemente lì sono venuto al lavoro, certo non è un po' fastidioso, è successo anche ad altri conduttori nella vita, però insomma, nessuno, io sono riuscito a condurre, mettiamola così, certo non devo insegnare, per carità. Quello che non capisco, e lo dico col massimo rispetto per Jean-Pascal Marcacci, è se lei con questo infortunio è da gennaio che non può insegnare e si sta sottoponendo a terapie riabilitative da 3 mesi perché si è aggravata la situazione lombare e cervicale, quindi immagino che poi lei non riesca neanche a venire in classe, non dico quelli che vengono col collarino, non dico il sottoscritto che è venuto con le stampelle e il gesso, va bene, dopo un incidente, ma non riesca proprio ad arrivare in classe. Mi spiega però, lo spiega a me come cittadino, non al provveditorato agli studi, all'ufficio scolastico provinciale di Bologna, che si muoverà sui suoi canali, ma mi spiega come mai lei è riuscito ad andare la domenica di fine aprile, se non ricordo male, perché la notizia del 4 maggio nel programma condotto da Fabio Fazio, che salutiamo, con un amico, Che tempo che fa, indossando solo un asciugamano a coprire le parti intime, perché lei è anche presidente dell'ANER, l'associazione naturisti dell'Emilia Romagna. Ora, guardi, ripeto, lei ha dichiarato, visto che è anche un avvocato, anche lunedì sono andato alle cure che mi ha assegnato l'INAIL, per il resto posso fare qualunque cosa, da fatto sono andato domenica sera e la sera della domenica faccio quello che voglio perché sono un uomo libero. La mia domanda è, benissimo, secondo lei gli studenti cosa pensano del suo atteggiamento e quanto è grave questo, cioè qual è il senso didattico? La risposta dopo il GR 24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. Sì, moltissimi messaggi sull'insegnante che riesce ad andare nudo da Fabio Fazio, ma è in malattia da gennaio per le costole inclinate. Allora, giustamente, lei faccia quello che vuole la domenica, vada da Fazio, è presidente dell'Associazione Nudisti Italiani, se ben ricordo, userei la frase usata a suo tempo per Capitan Schettino, torni a scuola, e non aggiungo altro perché c'era anche una esclamazione da questo punto di vista. Allora, terzo posto da poco invidiabile classifica. Allora, ragazzi, io per leggerla questa ho bisogno anche di un diverso supporto. Stiamo parlando del concorso per 2321 aspiranti presidi, che sono i vincitori del ricorso fatto nel 2017. Un attimo, mi avete già letto. Allora, che sono gli, dicevo 2.321 aspiranti presidi vincitori del ricorso fatto nel 2017 e concluso con la, la pronuncia del Consiglio di Stato per far ripetere l'esame. Benissimo. E quindi il concorso viene bandito, partecipano 2.321 aspiranti presidi, la convocazione per le 10.30 a Roma, dove in un padiglione della Fiera di Roma. Adesso, e adesso sì che la voglio, vi racconto come si è svolto questo concorso. Oh sì, ricordo veramente momenti di gloria. Allora, i 2.321 aspiranti presidi vincitori del concorso, dopo aver fatto il ricorso, arrivano come da convocazione alle 10.30 in un padiglione della Fiera di Roma. Bene. Peccato che restino per 4 ore prima di iniziare a fare i test. Appena arrivati ci hanno fatto salire una scalinata senza accesso per i disabili. Una persona si è dovuta far portare in braccio da un vigile. E poi la procedura di autenticazione da parte degli addetti molto giovani è stata completamente caotica. Ci hanno fatto sedere, cioè un'ora e mezzo per l'autenticazione, ci hanno fatto sedere solo intorno alle 12, nell'attesa non c'erano né una macchinetta né un bar dove prendere un caffè, dell'acqua, quindi iniziano i primi sintomi della disidratazione, ma non è un concorso, è un, c'è una campestre, un salto a ostacoli, qui stiamo, è un triathlon, perché nonostante l'assenza di acqua loro resistono, il caldo si fa insopportabile, tra l'altro arriva un cattivo odore dai bagni, non oso pensare quale. E a un certo momento, mentre sono in attesa di partire col concorso senza acqua, senza caffè, dopo ormai quasi 4 ore, vengono aperte le finestre per levare sto tanfo che arriva dai bagni, solo che aprendo le finestre entrano i piccioni e quindi, diciamo, il tanfo dai bagni viene riprodotto, immagino, direttamente sui poveri o futuri presidi, che a questo punto sono senza acqua, senza caffè, col caldo, con l'odore di non so, vabbè, di quella cosa che assomiglia alla cioccolata che arriva dai bagni, e anche scagazzati, mi sembra di poter dire, dai piccioni. I candidati si siedono alle 13.30, sono arrivati alle 10.30, ma dopo neanche 5 minuti di nuovo lo stop, c'è chi urla vergogna, viene comunicato un problema tecnico. Qual è il problema tecnico? C'è chi batte i pugni sul banco, cosa che i presidi non dovrebbero fare, neanche gli studenti, ma questa è la situazione. Poco più tardi si capisce, gli addetti alla sorveglianza sono costretti ad aggiungere dei banchi insufficienti rispetto al numero di candidati, ma il numero di candidati lo sapevano da prima, erano 2.321. Finalmente alle 14, scagazzati dai piccioni, senza acqua, senza caffè, con l'odore che arriva dai bagni, iniziano il test, che ripeto è un triathlon, perché a quel punto già la lucidità inizia a vacillare, a quel punto gli danno anche l'acqua, e vabbè. Solo in quel momento, aumentando la confusione, perché chiaramente in una situazione modello Sahara, attraversata dal Sahara, si lanciano tutti a cercare quest'acqua. Alle 17 l'esame è finito in ritardo rispetto alle previsioni, quindi questi partecipanti del triathlon per diventare presidi sono anche costretti a cambiare i treni e a ricomprarsi il biglietto del treno dell'Euro, che si sommano ai 360 euro spesi per partecipare al concorso. Per inciso il test è stato superato dal 1971 candidati, meno male che il ministro Valditara ha detto che le disfunzioni sono inammissibili, ho disposto che gli uffici ministeriali acquisiscono tutti gli elementi per individuare tra i vari enti competenti per la procedura quelli cui siano addebitati i problemi riscontrati. Un grande, grande solidarietà a tutti quelli che hanno partecipato a questo concorso. Possiamo anche andare, diciamo, su Non te leghe più, grazie. Allora. Terzo posto della poco invidiabile classifica. Dove lo mettiamo? Beh, terzo posto, guardami, il secondo posto. È un altro concorso. Qui siamo veramente a una cosa pazzesca. Cioè, un concorso per trovare 690 posti da vigile urbano a Roma, dove sappiamo che c'è una carenza storica, come vengono chiamati con il soprannome di pizzardoni. 2.500 partecipanti e già un centinaio pronto a fare ricorso al TAR per annullare ogni cosa. Ora, sembra una barzelletta vista così, no? Ma vi spiego come ha funzionato questo concorso. C'era un colloquio motivazionale per i vigili che durante in corso d'opera diventa tecnico operativo, dato che non c'erano degli psicologi da mettere in commissione, quindi il colloquio muta. È pieno zeppo di domande alla Dick of Doc, ad minchiam direbbero i latini, e a chi tocca tocca. Cosa faresti in caso di fuga di un leone? Beh, che è noto che insomma è uno dei problemi principali a Roma, non sono mica le buche, non sono mica i parcheggi in doppia fila, no, i leoni. Beh, certo, non so, magari gli stavano istruendo per il Botswana, per il Serengeti. Oppure se un tuo collega si presentasse al lavoro con le ciabatte, come reagiresti? Adesso, non so se qui abbia fatto scuola a Sanremo il vigile in mutande, ma cosa stiamo parlando? E dico in regia che tanto adesso arrivo un po' più lungo al traffico. Quindi se ti si presenta un collega in ciabatte, come reagisci? Boh, non so, ti compro le scarpe? Non ho capito. Come devo reagire se vengo in ciabatte? O ancora, domanda, cosa succede se scoppia la guerra? Cioè, cosa succede se scoppia la guerra? Cosa succede se scoppia la guerra? Cosa succede se scoppia la guerra? E un vigile deve saperlo. Una roba pazza. E questo valeva fino a 14 punti. Poi le graduatorie sui titoli di studio, dove il tipo di titolo di studio non c'entrava nulla. Cioè, qualità e materie erano irrilevanti. Cioè, c'era uno che è laureato anche in tecnologia del legno. Va bene, qualunque. Altri 35 punti. Chi se ne frega di cosa era laureato o diplomato. Poi bastava un certificato qualsiasi, la patente europea per i computer, qualunque cosa, per avere 3 punti. Le attestazioni sulle lingue straniere venivano tutte accolte senza una verifica. Immagino, no, boh, vabbè. I risultati però sono assurdi. Pensate alla storia di Giorgio De Angelis, che lui nel 2004 aveva 28 anni, faceva parte del reparto motociclista del primo gruppo della Polizia Municipale di Roma ed era diventato un eroe perché l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, aveva telefonato al sindaco di Roma di allora, Walter Veltroni, perché grazie al suo intervento aveva posto fine alla latitanza del criminale Luciano Liboni. Ora, 20 anni dopo, De Angelis, encomiato dal Presidente della Repubblica e quant'altro, cerca di fare un salto di carriera nei 3 vigili di Roma. Fa il certificato e fa il concorso, si è beccato un 3 secco al colloquio. Un 3 secco. Cosa avrà detto mai? Visto che è 20 anni che lavora come vigile urbano. Perché? Sapete perché? Perché non aveva altre qualifiche tra cui il certificato da sommelier. Il certificato da sommelier. Se lui avesse avuto il certificato da sommelier, si sarebbe aggiudicato i 3 punti di qui sopra per i certificati. Quindi avesse portato il certificato da sommelier, prendeva 3 punti. Lo stesso è valso per gli agenti immobiliari, cioè avesse fatto l'agente immobiliare, che perché da bellissimo lavoro, ma io non ho capito cosa c'entri col concorso da vigile, avesse fatto l'agente immobiliare, beccavi 3 punti. Adesso stiamo facendo gli accessi agli atti, chiarisce l'avvocato Iole Urso, che è tra i principali avvocati che vuole fare ricorso, perché a fronte di criteri trasparenti e oggettivi, altri soggettivi manipolabili sarebbero risultati decisivi per il punteggio finale. Tra l'altro notano alcuni che quasi tutti i lavoratori delle RSU e i delegati sindacali hanno preso il massimo dei voti, o quasi, ma sarà una circostanza. Devo dire che riporto anche la posizione dell'assessore al personale Andrea Catarci, che dice: abbiamo sbloccato una macchina ferma da 15 anni, è comprensibile che chi non sia rientrato si sia arrabbiato, siamo convinti che le procedure siano state trasparenti. Sì, trasparenti sì, mi lasci dire, leggermente surreali. A parte che vorrei sapere qual era la risposta corretta per cosa succede se scoppia la guerra, qual era la risposta corretta su cosa faresti in caso di fuga di leone, o la risposta più accettata come test psicoattitudinale, cosa faresti in caso di fuga di leone, e anche qual era la risposta di maggior punteggio su cosa succede se un tuo collega si presenta al lavoro con le ciabatte. Quando avrò le risposte sarò anche contento e ve li dirò. Intanto lancio il traffico.
Focus Economia.
Allora, non vi dico le risposte che mi stanno arrivando. Chiamo Tarzan. Ah, se c'è il leone, giusto. Altri mi dicono i leoni perché c'è il Colosseo. Vabbè, ragazzi, se Parenzo venisse a lavorare in ciabatte, cosa fareste? Beh, noi abbiamo comunque un minimo di decoro qua dentro. Ma andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica, dove c'è poco da ridere. Ne avevo un altro, però siccome il 12 maggio è la festa della mamma e un grande abbraccio a tutte le mamme d'Italia, lo tengo per il dopo festa della mamma, così non rovino alle mamme la festa, non perché siano solo loro, ma sono soprattutto loro a occuparsi dei figli. Primo posto della poco invidiabile classifica, dai che si va veloci.
And the winner is...
Ho un caso di super bonus che io non ci credevo quando l'ho letto, perché insomma qui stiamo parlando di una truffa beccata dalla Guardia di Finanza di Siracusa dal valore di 13 milioni di euro, riferita a una coppia di coniugi, non a non so quanti casi, non che questo la renda meno grave. Dicevo, una truffa da 13 milioni di euro, infatti hanno sequestrato 13 milioni di euro, che è l'importo corrispondente al valore dei beni immobili e dei crediti fiscali fittizi relativi al super bonus. Che cosa si erano inventate questa coppia di coniugi? Con due compravendite risalenti al 2020 e al 2021 hanno acquisito un fabbricato in stato di abbandono e l'annesso terreno agricolo. Quindi già il fabbricato è stato abbandono, mi spieghi che super bonus poteva avere sulla parte energetica? Marito e moglie però cosa hanno fatto? Siccome volevano realizzare un resort wellness and spa di lusso composto da appartamenti, un grande albergo, un'area multifunzionale, un ristorante e un centro benessere, tutto bene, se hai le autorizzazioni mettici i soldi, fallo e poi ci guadagnerai. Non è, lo volevano fare a gratis, e quindi subito dopo la stipula del registro viene registrata all'anagrafe tributaria la costituzione di due condomini con sede nella provincia di Siracusa e Ragusa, di cui la donna risultava essere rappresentante, e hanno presentato le richieste del beneficio fiscale. Peccato che i due fabbricati li hanno frazionati mediante la costituzione di 118 nuovi subalterni rispetto ai quattro originari, quindi per beccare i 96.000 euro per ognuno di questi, che era il tetto massimo del super bonus. Ok, qui a parte il fatto che io non capisco come si faccia a immaginare di far passare 118 fabbricati, truffa da 13 milioni di euro, l'applauso, e poi parliamo di produzione industriale che ne ho le scatole piene. Nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dunque, sì, ogni tanto cerchiamo nel proprio perché veniamo dalla classifica e anche oggi non ci siamo fatti mancare niente, cerchiamo di dare notizie più in positivo. Oggi non ci riusciamo del tutto, perché il dato che sto per commentare, e mi riferisco alla produzione industriale italiana, è un dato non bello, perché c'è un calo a marzo dello 0,5% su febbraio, e vabbè, ma soprattutto rispetto a marzo del 2023 il calo della produzione industriale italiana del 3,5%, e anche il fatturato, pur aumentando mese su mese rispetto a un anno prima, un meno 1,7%. Allora, in questo caso non si può dire mal comune mezzo gaudio, però faccio notare che il dato fa il paio con quelli usciti due giorni fa, e mi riferisco produzione industriale in Germania a marzo un meno 1,7% e un meno 3,3% su marzo 2023, quindi sostanzialmente in linea col calo italiano. La Spagna anche qui ha avuto un calo della produzione industriale dell'1,2% su base annua. Non abbiamo un dato francese, però abbiamo in collegamento il presidente della piccola industria di Confindustria, mi riferisco a Giovanni Barone. Buonasera Baroni, buonasera Presidente.
Buonasera a tutti.
Allora, dicevo, da questo punto di vista, perché abbiamo invitato lei per commentare questi dati, ma anche perché voi tra oggi e domani avrete, diciamo, la vostra, l'appuntamento annuale della piccola industria e Confindustria. Io ricordo che anche dentro Confindustria, come nel resto del paese, la piccola industria significa il 90% del sistema industriale di questo paese. Lo state facendo al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa in Campania, vari interventi, tra cui segnalo anche quello del ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Prima di tutto un commento sui dati di oggi. che ripeto, non sono solo italiani, ma non che questo ci possa far sentire necessariamente meglio.
Ma direi che sono dati che non stupiscono. Allora, due considerazioni. Allora, la variazione negativa di fatturato non è necessariamente legata alla diminuzione di produzione, in quanto c'è un effetto, certo, anche delle materie prime che rispetto all'anno scorso è calato in modo drastico, quindi anche i prezzi sono conseguentemente calati. In verità il calo della produzione italiana è strettamente correlato con il resto dell'Europa. Io ricordo giusto un anno fa, quando dicevamo in Italia va tutto benissimo, stiamo crescendo, la Germania no, e noi come Confindustria diciamo non è una buona notizia questa, perché ci aspettiamo che l'effetto trascinamento poi ci sia, esatto, e quindi ovviamente stiamo assistendo a questo perché insomma in più in generale c'è un problema di tutto il continente europeo in termini di competitività rispetto ai player extraeuropeo, che sono principalmente cinesi, indiani e degli Stati Uniti.
E quindi questo dimostra come sia interrelata l'industria italiana con quella, diciamo, europea. Noi siamo i primi fornitori della Germania, lo ricordiamo, nel manifatturiero, e quindi tu possa avere dei dati migliori magari come PIL aggregato rispetto alla Germania non è neanche difficile, però poi quando vai a vedere la produzione industriale è lì, ti leghi agli altri, anche agli altri paesi. Senta, da quello che voi vedete sempre come piccola industria, è un fenomeno, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi di questo tipo, cioè è calata la domanda dalla Germania e da altri paesi e quindi il nostro export e l'industria va più in difficoltà sulla produzione, o c'è anche una componente importante italiana, cioè di domanda interna?
Ma in verità c'è un doppio effetto. Sicuramente c'è l'integrazione delle filiere all'interno dell'Europa, e infatti bisognerebbe cominciare a ragionare sempre su base europea e non più semplicemente su base nazionale, come se uno facesse il PIL della Lombardia confrontato al PIL dell'Emilia Romagna, giusto per capirci. In verità c'è anche un effetto di mercati che sono diventati più complessi, cioè si sono sicuramente diminuiti l'interscambio verso est, è aumentato l'interscambio verso ovest, quindi c'è anche questo cambio di flussi. Poi in termini di domanda interna diciamo ci sono comunque delle filiere molto complesse, molto lunghe, è evidente che poi alla lunga si vedono anche sugli effetti interni. Io non ho i dati al consumo finale, questi chiaramente in questo momento non ce li ho, però in generale anche poi la domanda anche dei servizi è evidente che subisce un arresto, essendoci poi dopo una diminuzione dal lato dell'industria in termini di produzione.
Grazie al presidente Giovanni Baroni. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. A me non resta, come sempre, che ringraziare per l'assistenza in redazione e in studio Andrea Galliano, Daniele Brunetti, e in regia da Milano Anna Riva. Noi ci risentiamo invece lunedì, come sempre, dalle 17 in poi.